Laser.
L'essenziale è andare al cuore delle cose, trovare il punto di partenza. Molto difficile capire da dove partire, capire qual è la priorità. Forse lo definirei come la priorità, cioè qualcosa che viene prima di altre cose perché merita di essere guardato con più attenzione.
La difficoltà che abbiamo oggi è che spesso questa essenzialità viene presentata come un privarci di qualche cosa, sottrarre a noi stessi, avere un po' di meno, quindi tutto col segno negativo, anziché pensarlo invece come un ricentrarsi su noi stessi. Cioè l'essenzialità è il centro, non è la perdita di qualche corollario, di qualche vestito in più, non è la perdita di qualche cosa, ma il ricentrarsi su ciò che è veramente fondamentale.
Intanto bisogna spiegarci, e sarebbe molto complicato definire che cosa si deve intendere e come soprattutto, e non come si deve, ma come soprattutto bisogna interrogarsi sul significato di questa parola essenziale. Come tutte le grandi questioni, è una questione che ti segue, che ti interroga, non è una risposta. Quello che è sbagliato, io credo perlomeno che quello che sia sbagliato, è pensare che l'essenziale sia una risposta a un atteggiamento filosofico, un atteggiamento formale, un modo di intendere, per venire al tema nostro che è l'architettura, quello che l'architettura deve rappresentare all'interno del contesto costruito, del nostro mondo costruito. Io credo che sia una domanda essenziale, essenzialmente è un gioco di parole, essenzialmente un interrogarci, un modo di interrogarci. Così come non ha senso, io trovo, usare tutte le parole che terminano con ismo, col suffisso ismo. Un esempio di queste parole che spesso è avvicinata a essenziale, appunto, è minimalismo. Io credo che l'uso di espressioni del genere non sia null'altro che manifestazione di pigrizia mentale. Il desiderio di liberarsi delle domande che le cose ti possono porre dando loro un nome.
Non viene posto come problema, è proprio insito nel tipo di problema che uno ha e nel tipo di soluzione che cerca. E quindi ogni disciplina ha il suo linguaggio, ha i suoi problemi che guidano la ricerca o che riguardano la soluzione di problemi anche pratici, ma ognuna punta direttamente all'obiettivo. Non ha bisogno di spiegare se è bello quello che si sta facendo. Il superfluo viene buttato via perché si capisce subito che impedisce di arrivare alla conclusione, che porta su altre strade. E quindi focalizzandosi sull'obiettivo e sugli strumenti che si devono utilizzare, automaticamente si arriva all'essenziale.
L'essenziale, un termine quasi dimenticato in un periodo di abbondanza e superfluo, dove l'ostentazione e il lusso sembravano non solo una moda. Eppure questa parola è tornata prepotentemente nelle nostre vite dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Ma l'essenziale ha sempre, nella storia, fatto parte della vita di tutte le discipline umanistiche e scientifiche e viene declinato non solo come sinonimo di indispensabile, ma anche come ricerca dell'essenza, andare al nocciolo di un problema, di un comportamento e di un valore. Le risorse dell'essenziale sono state il tema del Corso Internazionale di Alta Cultura organizzato a Venezia dalla Fondazione Cini, una serie di incontri con protagonisti della vita culturale, sociale e scientifica, incontri che hanno cercato di definire i contorni dell'essenzialità in diversi campi di studio e ricerca. Il direttore del corso, Carlo Ossola, professore onorario al Collège de France, cattedra di letterature moderne dell'Europa neolatina.
Quando abbiamo scelto il tema di questo corso, era l'autunno del 2021, Non erano ancora all'orizzonte gli eventi che sono precipitati dal febbraio 2022, con tutte le restrizioni che si sono poi imposte, ma già si vedeva da un lungo periodo la difficoltà che il mondo occidentale ha nello scegliere l'essenziale ora che i beni non sono più disponibili in quell'abbondanza con la quale si possa distribuirli a tutti. Non è un'invenzione mia, ma avevo a memoria una bellissima massima di Edgar Morin, che è filosofo e sociologo francese, il quale già nel 2004 diceva: a forza di dare la precedenza all'urgenza, finiremo per dimenticare l'urgenza dell'essenziale. Questo è il nodo che ha messo in moto il convegno. Ciò che è importante non è rispondere all'urgenza del momento, ma anzi metterla in prospettiva, perché ciò che più conta è l'essenziale per una società, cioè il bene pubblico, per così dire. E quindi attraverso cinque grandi temi, l'economia, l'energia, le lettere, l'architettura e le arti dello spirito, cerchiamo di vedere come offrire alle giovani generazioni un essenziale che abbia anche durata, che non sia soltanto un privarci di qualche cosa per rispondere a un'urgenza.
Ricentrarsi su ciò che è veramente fondamentale è stato affermato poco fa, ma è un esercizio complesso, difficile. L'ostentazione, il lusso, sono termini faticosi da ascoltare, ma in diverse società in questo momento sono quasi una regola. Come fare convivere chi può permettersi l'abbondanza e chi non può permettersela?
È esattamente quello che in realtà si è presentato in forma acuta già nel Settecento con la critica al lusso. C'erano quelli che dicevano, anche filosofi importanti come Voltaire, che è bene non deprimere il lusso, perché il lusso stimola la produzione di beni crea lavoro, ed è esattamente quello che nel XX secolo si è pensato con l'idea di una società opulenta che attraverso la produzione crea ricchezza e attraverso questa ricchezza si stimola il consumo, che poi è una forma di spesa dovuta a una ridistribuzione precedente. Quindi c'era il teorema apparentemente affascinante: più produzione, più ricchezza, più consumo. Quando questo meccanismo si inceppa è difficile fermare il volano. Perché se tu fermi il consumo, si ferma anche la produzione e quindi ci sono licenziamenti, perdite di lavoro, decrescita del PIL e così via. Quindi io credo che questa crisi, che si è già presentata nel Settecento, non avrà una soluzione semplice, rapida e univoca. Cioè non è che prendendo il gas da un altro paese che la Russia il problema sarà risolto, perché il problema è molto più complesso ed è la crisi in sostanza di un'idea di società fatta attraverso il passaggio dalla produzione alla distribuzione al consumo. Ecco, e quali altre ipotesi noi abbiamo davanti? Questo va visto attraverso elementi che riguardano la persona, ma anche elementi come l'economia e l'architettura e l'urbanistica e la società, anche attraverso elementi collettivi.
Come allargare questo discorso ad altre discipline, ad esempio la letteratura o l'architettura? Francesco Dalcò è stato professore di storia dell'architettura anche all'Accademia di Mendrisio USI. Quale spazio dava al concetto di essenzialità, alla domanda di essenzialità in architettura?
È una domanda che continuamente ti insegue tutte le volte che guardi l'architettura, non semplicemente determinato a liberarti della sua presenza, ma cerchi di cogliere appunto tutte le domande che l'architettura, la grande architettura soprattutto, può porti.
E nella pratica si disegnano o si realizzano progetti pensando che il fruitore del lavoro di un architetto dovrà per forza rinunciare ad uno stile di vita che aveva in precedenza o rivedendo le proprie priorità?
Ma io non credo però di condividere il punto di vista che mi sembra stia sotto questa sua domanda. ovvero sia che essenziale sia un rinunciare a qualche cosa. Perseguire l'essenziale sia non preoccuparsi di altri aspetti, anzi all'opposto. Gli esempi credo che dicano in maniera molto eloquente che non è così. Pensare l'essenziale come un sinonimo di povertà, un sinonimo di rinuncia, soprattutto di, ecco, questa è la parola che stavo cercando, rinuncia, no, non è affatto questo, anzi è una pienezza, è una vera pienezza, cioè tutta la grande cultura architettonica, umanistica, rinascimentale è attraversata in termini molto concreti da questo tema, e lo è attraversata anche una parte molto molto importante dell'architettura contemporanea.
Un esempio per quanto riguarda l'architettura contemporanea: l'architetto tedesco Mies van der Rohe era noto per il suo concetto di meno è meglio, ad esempio.
Per quanto riguarda l'architettura contemporanea, penso sicuramente a Mies van der Rohe da un lato, ma non era assolutamente solo, non era lui a fare. Basta che lei faccia una passeggiata attraverso Monaco di Baviera alla ricerca delle opere di Dölgast, che sicuramente incontrerà, poiché è suo il restauro e il rifacimento dell'Alte Pinakothek, che è un luogo meraviglioso, incontrerà davvero una manifestazione di quello di cui stiamo parlando.
Dunque, trovare una definizione univoca per il termine essenziale appare complesso. Perché? Ce lo spiega Paola Cattani, professore associato di letteratura francese all'Università Roma III.
Forse perché l'essenziale coincide con tanti movimenti, un movimento di rinuncia, un movimento di espansione, un limite, un argine, una definizione, ma anche qualcosa che rischia di diventare troppo evidente, smaccato, e quindi ha questi due aspetti contraddittori e difficili da gestire nello stesso tempo.
Essenzialità sinonimo anche di frugalità, è corretto? E quanto questo tema riguarda la collettività, quanto invece riguarda il singolo individuo, ovvero il rapporto tra etica e frugalità?
Sì, la frugalità inevitabilmente porta con sé, diciamo, una riflessione etica, l'idea di frugalità. L'etica sul piano individuale e collettivo al tempo stesso. Allora, abbiamo visto che la controffensiva, diciamo, moralistica proposta da Rousseau nei confronti dei discorsi che nel Settecento tentavano di difendere il lusso dal moralismo classico si basava proprio sul ritorno alla virtù, un ritorno alla virtù di ascendenza anche, insomma, cristiana, che cercava di arginare le derive del sociale e del vizio individuale sociale con un richiamo alla virtù. Quindi c'è del moralismo, non per forza l'etica coincide con il moralismo. Più in generale, naturalmente, penso che sia importante percepire questo duplice aspetto individuale e sociale, collettivo, dell'idea di frugalità, perché appunto se un individuo riesce ad estrinsecare le sue potenzialità, anche la società ne beneficia. Quindi frugalità come ritorno sull'essenzialità e sulle priorità dell'individuo, che consente la liberazione delle potenzialità individuali, coincide anche con una liberazione, con un progresso materiale e sociale. E quindi, diciamo, l'etica del singolo che segue le sue inclinazioni si trasforma anche in un'etica di collaborazione e di buon funzionamento della collettività.
Vi arriva il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde. Di questa poesia mi resta quel nulla di inesauribile segreto.
Il porto sepolto di Giuseppe Ungaretti, il concetto di essenziale in letteratura, si ritrova spesso nel secolo scorso, nel Novecento, come si ritrova anche il suo contrario, l'abbondanza, lo spreco di parole. Ecco, professor Carlo Ostola, lei è uno dei massimi studiosi di Ungaretti e dell'essenzialità della sua poesia. Perché questo stile, o meglio, questa attitudine?
Noi siamo anche qui nel Novecento eredi di una doppia posizione, quella che dice la parola è gratuita e quindi la miglior forma di gratuità è lo scialo, mettiamo l'abbondanza di D'Annunzio, oppure la poesia, le arti sono essenza e allora la miglior risposta è quella di Ungaretti nel Porto Sepolto, una parola scavata è nella mia vita come un abisso, oppure il Montale degli Ossi di Sepia che ci dice avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale. E credo che questa seconda ipotesi sia quella destinata a durare, cioè un'ipotesi dove le arti, tutte le arti, ma particolarmente la poesia, fungono da elemento sintetico e anche di concentrazione in ciò che è durevole della parola che noi consumiamo nella conversazione quotidiana e che quindi merita di essere conservata rispetto ad altre forme del comunicare che sono fatte per il consumo rapido e breve. Moltissime arti, diciamo, della comunicazione rapida oggi esistono con il presupposto di essere consumate rapidamente, mettiamo TikTok o altre forme di social. Se dovessero durare, diciamo così, si saturerebbero nello spazio di una settimana. Quindi, da questo punto di vista, si sta veramente divaricando, diciamo così, le scienze e le arti del consumo breve e le scienze e le arti della durata. Il problema rispetto a una o due generazioni precedenti è che mi sembra che la poesia oggi, la letteratura, ma forse anche le arti figurative, o anzi per chiamarle meglio affigurative di oggi, non si siano ancora rese conto dell'immane compito e responsabilità poetica ed etica che hanno davanti. La generazione di Ungaretti e Montale, che usciva dallo sfascio, dai milioni di morti della Prima Guerra Mondiale, ha sentito questa responsabilità.
Sì, ma non ci sono le stesse condizioni della fine della Prima Guerra Mondiale, perché comunque abbiamo questo dovere, secondo lei?
Io credo che una società della comunicazione corta, del messaggio breve e in sostanza della desistenza dalla sintassi, che vuol dire ordinare, mettere insieme, subordinare, quindi avere un elemento che è assolutamente irrinunciabile e poi corollari intorno. Bene, desistere a tutto questo ci trasforma in autostrade sulle quali passano sempre più velocemente camion completamente vuoti. Allora dobbiamo scegliere se vogliamo un camion pieno in una strada di campagna con dei sobbalzi o magnifiche autostrade a 8 corsie ma con dei camion completamente vuoti.
Professor Ostola, quanto allora è importante leggere le poesie di Ungaretti in un momento storico come questo? Siamo in qualche modo coinvolti in una guerra, o almeno in alcune sue conseguenze, e questo ci aiuta a capire il contesto in cui sono scritte per ritrovare l'urgenza dell'essenziale?
Tutto il Porto Sepolto, scritto e pubblicato nel 1916, quindi nel momento più acuto della Prima Guerra Mondiale, alla quale va sottolineato Ungaretti partecipa da volontario come fante, anche se con la laurea aveva diritto ad essere ufficiale per voler essere riimmergersi nell'idea di popolo, poiché era nato a Alessandria d'Egitto, ha studiato a Parigi, ritorna in Italia per questo bisogno anche di identità. Ma quando si trova di fronte alla morte perché era in trincea e per qualche mese ha avuto il compito anche di portar via di notte su una carriola i corpi dei suoi compagni soldati morti, si rende conto che la parola per esistere ha bisogno di silenzio intorno e di pudore. Lo dice proprio nella dichiarazione Ragioni di una poesia, che è un testo scritto in più periodi della propria vita, e l'essenziale della poesia è la capacità di quanto silenzio riusciamo a circondarci e riusciamo a proteggere con la parola poetica, e dall'altro il pudore di non sprecare vane parole, insomma lo scialo d'Annunziano. Oggi abbiamo bisogno della stessa cosa, ecco. Tanto Ungaretti che i maggiori poeti del Novecento, penso a Feuillet d'Hypnose di René Char, a Vittorio Sereni. Qual è il compito della poesia? Dice la Zimbosca, è una poesia manifesto, tutto ciò che è sesto come non quinto lo devi cancellare. Tutto ciò che è quinto come non quarto lo devi cancellare. Tutto ciò che è quarto come non terzo lo devi cancellare. Ecco, cioè questa capacità di dovere, di cercare una parola che non aggredisca, non offenda, è il minimo, ma soprattutto sappia circondarsi di silenzio. Faccio spesso ai miei studenti questo esempio. Sappiamo ora che la materia scura, quella che non conosciamo, è la parte preponderante del cosmo. È quella che è silenziosa, che non ha nome, che non ci rinvia luce, che non sappiamo definire. La poesia è il costituente del cosmo allo stesso grado, cioè la sua capacità di assorbire il silenzio, l'inspiegabile, e di renderlo plastico, vivente, capace di reggere anche quel poco che sappiamo definire.
Dove si dà per scontato che il risultato sia il frutto di un concetto essenziale. Se c'è qualcosa che accomuna i primi matematici come Aristotele o Pitagora e quelli attuali è sicuramente il concetto di essenzialità. Gabriele Lolli, professore di filosofia della matematica alla Normale di Pisa, puntualizza.
Non lo si è sempre fatto consapevolmente. In un certo senso il punto di partenza fortunato che ha innescato tutta questa storia è stata forse proprio l'idea dei numeri dei pitagorici. Quest'idea di rappresentare i numeri con delle pietre e di disporli e di fare delle figure ha fatto sì che fin dall'inizio i numeri non hanno avuto nessun orpello di spiegazioni. In fondo, se uno guarda Aristotele, ad esempio, lui ha dato dei contributi grandissimi, ma il suo modo di esprimersi non è essenziale. Quando dice che l'essenza è ciò per cui una cosa è quello che è e non altro, è una cosa complicata che uno non capisce niente. Ma invece, quando uno dice che un numero è il numero 3 e fa un disegno di 3 sassi, non c'è nient'altro da aggiungere. Il 3 è lì, non c'è nessun'altra parola, si mostra anche proprio alla vista, e forse proprio perché si vedono questi enti, si vedono come cose concrete e non c'è bisogno di spiegarli, si mostrano e si vedono.
Ma non si corre così il rischio che il linguaggio essenziale finisca per essere addirittura troppo riduttivo, cioè esagerare quando si parla di essenzialità?
Le dimostrazioni formali, il metodo assiomatico, sono due dei cardini della matematica contemporanea, ma non gli unici due. Ci sarebbe in effetti da aggiungere qualcosa. Questo qualcosa da aggiungere però è difficilmente spiegabile. Per esempio, cosa bisogna aggiungere? Bisogna aggiungere la fantasia o la creatività. E questa non è definibile, però è quella che porta il nuovo, perché le teorie matematiche hanno continuato a crescere in numero, in varietà e in complessità proprio per questi colpi di idee creative. Ora, questo è un aspetto difficilmente descrivibile. Forse bisognerà poi esaminare anche l'essenziale nel caso della fantasia o della creatività, ma io non l'ho ancora fatto questo. Però c'è da aggiungere qualcosa che, per esempio, nelle macchine non c'è. Quando si prende la logica formale e la programmazione degli algoritmi e si dice che le macchine possono pensare, si dicono delle cose giuste, però forse la creazione di macchine nuove da parte di altre macchine vecchie è un po' più difficile, è tutto un campo ancora da esplorare, non pensiamo di avere già capito tutto.
L'unico strumento che l'uomo ha per orientarsi nel mondo sono, io direi, le parole, le idee e la storia. Non nel senso che la storia è magistravite, ma nel senso che effettivamente meditare su quello che è stato scritto prima di noi ci fornisce, diciamo, le basi per utilizzare con consapevolezza gli strumenti che noi abbiamo, che sono gli strumenti concettuali e quelli terminologici. Il mondo non è altro che quello che noi diciamo del mondo e pensiamo del mondo. Ovviamente è molto importante ripartire dallo studio, non solo della letteratura, ma anche della storia delle idee, perché altrimenti utilizziamo le parole senza la consapevolezza del loro spessore, dei loro significati storici, delle trasformazioni e dei dibattiti che la letteratura e la filosofia hanno organizzato attorno a queste parole. Quindi penso che sia uno dei nostri doveri è quello di appunto meditare la storia delle idee, e se ci chiniamo, diciamo, sull'idea di frugalità, quello che vediamo è che effettivamente altri prima di noi, già Cicerone, aveva avviato una riflessione su come sciogliere, diciamo, anche la contrapposizione tra individuale e collettivo con l'uso di parole pregnanti come quella di appunto frugalità, che ancora oggi per noi possono essere dei punti di partenza.
L'eccesso è parte della ricerca dell'essenziale, senza incorrere nel pericolo di eccedere. È evidente che nemmeno l'essenziale può essere conseguito.
Era il professor Francesco Dalcò, già docente di storia dell'architettura anche all'Accademia di Mendrisio USDI. Sono intervenuti Paola Cattani, Università di Roma 3, e Gabriele Lolli, Scuola Normale di Pisa. La Fondazione Cini ha in concessione a Venezia l'isola di San Giorgio, proprio di fronte a San Marco e a Palazzo Ducale. Difficile parlare di essenzialità in uno dei simboli di ricchezza dove i commerci hanno creato fortune inestimabili che ammiriamo ancora oggi. Le considerazioni finali del professor Carlo Ossola.
Indubbio che già dai tempi di Thomas Mann e di Proust Venezia poteva essere vissuta come un luogo ad un tempo dell'ostensione e della fine. Ma qui siamo, per nostra fortuna, sull'isola di San Giorgio, che è un monastero benedettino e che nei chiostri, che sono poi l'ossatura che determina i nostri passi, sono passi meditanti intorno dei chiostri monastici, il raccoglimento è molto più facile. Non si sentono rumori, non c'è la confusione delle calli.